Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Tradizioni, giovani illusioni, speranze schiacciate sul confine orientale, dai freddi cingoli dell'eresia materiale.
Balconi di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura. Mano rossa,
mente inglese, festeggiate gente, la guerra è finita. Hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Come molti di voi mi hanno riconosciuto, sono DJ Caffeina e riprendiamo dopo due anni di pausa una delle redazioni più vecchie d'Italia, che è appunto RBN Torino. Con me questa sera ci sono altri tre DJ che condivideremo molti momenti insieme e la redazione. E inizio a presentarvi, insomma, perché comunque è la prima puntata. Ci scusiamo, siamo partiti un po' in ritardo, ma per problemi tecnici non siamo riusciti a partire prima. E niente, incomincio a presentarvi i vari DJ che passeranno le ore con me in queste trasmissioni in collegamento, perché noi adesso stiamo trasmettendo tutti con videoconferenza. Ognuno da una parte diversa della provincia di Torino. Io mi sono collegato da Ivrea, dal centro del nostro mondo torinese, da Torino c'è il buon DJ Euclide, no? Saluta tutti.
Ciao, ciao. Ciao a tutti, sono Euclide, per me è un onore, un piacere ed è un grandissimo privilegio essere sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. è per me soprattutto un onore stasera parlare del tema che, del quale parleremo, che fra poco sarà svelato, ecco.
Bene, bom. Poi dall'altra parte della provincia di Torino c'è il buon da Chivasso, il buon Paolo.
Ciao a tutti, sono Paolo da Chivasso. E beh, innanzitutto per me è un grandissimo onore essere qui oggi su RBN ormai 2.0. E come dire, iniziai ad ascoltare RBN al liceo tra i banchi di scuola più di 10 anni fa, quindi parlare oggi su RBN Torino per me è un grande piacere ed è un'emozione, quindi benvenuti a tutti.
E Bonk, che dire, invece da un'altra parte, no? Abbiamo un'importante figura dello scenario torinese, anche perché è uno dei consiglieri comunali, il buon Tony, che è in collegamento da Venaria, no? Dalla reggia di Venaria sei Tony.
Sì, precisamente dalla reggia di Venaria, infatti una delle stanze, la più bella, me la sono presa io. Un saluto a tutti, io sono Tony, sono di Venaria e faccio il consigliere comunale rappresentando Casa Pound alla Risella. Sono ben felice di essere qui con voi stasera ed è un'emozione grande partecipare a Radio Bandiera Nera. Grazie di cuore, grazie a te Igor per questa grande opportunità.
Beh, dobbiamo ringraziare innanzitutto, vabbè, il direttivo nazionale, non dovete ringraziare me. Io sono solo il DJ quello più vecchio, no? Il vecchio della redazione, però ringraziamo l'opportunità che ci dà RBN, il direttivo nazionale, di riaprire questa storica redazione. Insomma, è stata una delle prime redazioni, c'eravamo io, c'era il buon DJ provvisorio, poi c'era DJ Spazzino, che poi magari nelle prossime puntate le risentiremo. Comunque io vorrei abbiamo voluto iniziare questa nostra nuova avventura, no, con Radio Bandiera Nera 2.0, come hai detto tu Paolo, no, con una puntata storica, una puntata che parla di un personaggio molto importante non solo per lo scenario di Torino, ma diciamo per lo scenario italiano, per quello che ha dato non solo all'ideale, ma anche all'Italia, ed è Giuseppe Solaro. Giuseppe Solaro, che è stato il giovane federale della Repubblica Sociale a Torino, città in cui è nato e qui è stato ucciso. E tra l'altro, cioè, lui ha vissuto 31 anni, no? E in questi 31 anni vissuti in pieno, no? Perché tra l'altro arriva da una famiglia di umili origini, e però lavorando e facendo anche geometra comunale riesce, in un'epoca non facile, riesce a laurearsi e riesce poi a non solo a laurearsi ma a diventare una delle figure più importanti dello scenario torinese, no?
Esatto.
Inizierei con la carrellata, no? Insomma, io ho aperto. Buon Euclide, cosa ne pensi? Cioè, adesso parleremo all'inizio, vabbè, un po' facendo una biografia di Solaro.
Esatto.
Parleremo anche, insomma, di cosa di Solaro, il fascista che sfidò la Fiat, no? E Wall Street. Parleremo anche, insomma, degli ultimi giorni di Solaro, quelli che sono giorni che danno un profondo significato al personaggio, perché lui rimane fino all'ultimo a Torino, cioè lui permette a molti di scappare, no? Torino, che era in quel momento una delle città più brutte dal livello, a livello di antifascismo, perché era dove veramente sparavano a vista al primo rappresentante, insomma, di una del fascismo. Però lui ha permesso a molti gerarchi e a molte figure del torinese di scappare, e lui non ha voluto rimanere a Torino, ha voluto rimanere come esempio, no? Attaccato legato, no, a questa, non solo all'ideale e a quello che ha fatto per l'ideale nella vita, ma proprio per la città, per quello che rappresenta. Infatti è una cosa molto forte, cioè il ricordo di Solaro è di una persona che è rimasta fino alla fine, no, a difesa non solo di un ideale, ma anche di una città, no? Certo. Quello che molte persone adesso, che molti politici, no, non fanno, perché quando c'è la difficoltà, no, la prima cosa che si fa, si va a vedere dove tira di più il vento, no? Invece Solaro non ha voluto né voltare le spalle, diciamo, alla sua gente, ma neanche nemmeno alla sua città e all'ideale in cui credeva.
Esatto. Ma allora io voglio mettere l'accento proprio su questo aspetto qua. Per essere persone di questa forgia, di questa leva, bisogna avere delle nobili origini, no? Solaro aveva una famiglia alle spalle che comunque era una famiglia onesta, era una famiglia modesta e non era sicuramente una famiglia borghese o dell'alta borghesia torinese. Difatti suo padre era un operaio delle ferrovie e proprio per questo motivo qua forgia dal punto di vista caratteriale Solaro come persona, e lo forgia comunque in un ambiente antiborghese e sicuramente non elitario da questo punto di vista, no? Ecco che lui, come hai detto tu appunto, si diploma da geometra, si iscrive nel 1936 alla facoltà di economia, che porta poi dopo a termine la sua laurea in tempi molto prolungati, ma semplicemente perché fa quello che dovrebbe fare un fascista, quello che fa un fascista vero, no? Cioè quello di dare l'esempio e di andare a combattere. Difatti lui cosa fa? La prima cosa che fa, vabbè, a parte che aderisce al gruppo universitario fascista subito appena si iscrive all'università, la prima cosa che fa diventa immediatamente appena scoppia la guerra civile in Spagna, subito si arruola per andare a combattere a fianco dei camerati in Spagna, e questo subito lo porta comunque ad avere dei meriti dal punto di vista militare, no? Quindi passa dalla filosofia in un certo senso della sua vita all'azione, no? E questo è quello che lo contraddistinguerà poi alla fine fino alla morte, fino a quando comunque il suo massimo esempio è stato appunto dato dall'azione, la sua comunque, e come tutti i fascisti dell'epoca, tutti quelli che si sono meritati sul campo una certa delle medaglie, diciamo, no? Quindi quelli che poi dopo hanno avuto delle cariche nel fascismo, sono stati tutti dei combattenti o nella guerra civile spagnola o in Etiopia o nella prima guerra mondiale, cioè persone che sul campo hanno dimostrato comunque di essere persone dedite al combattimento. Solaro era una persona totalmente devoto alla sinistra fascista, cioè lui era dalla parte socializzatrice del fascismo, cioè lui era uno dei fautori del corporativismo, della parte della socializzazione del fascismo. Difatti lui fu iscritto alla scuola di mistica fascista e proprio per questo motivo lì fu comunque una persona formata da questo tipo di ambiente. Lui partì volontario per la guerra civile in Spagna e proprio per questo motivo lui partecipò alla famosa battaglia di Bilbao. Nel 1940, poi dopo lui diventò partì volontario per la seconda guerra mondiale, e questo chiaramente nel momento in cui partì volontario, partì come ufficiale, perché comunque si era meritato sul campo già dei valori, no, da questo punto di vista.
E poi tra parentesi, i funzionari, lui all'epoca lavorava per il Comune di Torino, i funzionari non volevano che partisse.
Esatto, lo volevano trattenere, certo.
Esatto, lo volevano tenere, no? Però lui, è questo che comunque i gesti che fanno gli eroi, no? Perché alla fine sono dei nostri eroi, i gesti che comunque rimangono nell'immortalità, no? Della persona.
Ma difatti lui, a parte i gesti eroici che comunque sono stati fondamentali, e poi lo vedremo soprattutto con la parte finale della sua vita, che sono stati di esempio massimo per quanto riguarda il cameratismo, per quanto riguarda, come hai detto tu, l'amore per l'Italia e per l'amore per la sua Torino, no? Sacrificando proprio la sua vita personale, lui fu un esempio da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista lavorativo, perché come geometra era apprezzatissimo perché compiva il suo dovere fino all'ultimo momento, no? E poi dal punto di vista militare. Ma il suo grande apporto al fascismo, all'idea del fascismo, all'idea fascista, alla dottrina sociale del fascismo, lo diede grazie al suo pensiero. Difatti lui scriveva tantissimo sulle riviste e scriveva dal punto di vista, diciamo che aveva un'idea sociale della nazione, e proprio per questo motivo io, vabbè, mi sono messo anche degli appunti dove comunque lui dava una spiegazione per la quale secondo lui bisognava entrare in guerra. La guerra era verso le plutocrazie mondiali che erano capitanate dall'Inghilterra, l'Inghilterra in quanto comunque essendo una nazione colonizzante, quindi una nazione che aveva fatto man bassa di oro e di tutti gli averi di tutte le nazioni che comunque aveva colonizzato, proprio per questo motivo aveva l'oro, aveva quindi dei beni incredibili, e proprio per questo motivo qua era, dal punto di vista dei mercati finanziari, dal punto di vista delle lobby finanziarie, era comunque era un paese tiranno, sia verso il proprio popolo che verso, comunque tendeva a essere tiranno verso i popoli europei e verso i popoli mondiali. Difatti proprio per questo motivo qui,
lui c'era già arrivato prima, dal punto di vista che comunque era una guerra su vari fronti, cioè sul fronte economico, e alla fine si combatteva un nemico che distruggeva diciamo tutta la nostra identità.
Assolutamente. Ma difatti lui ce l'aveva con queste democrazie liberali, no? Che di libertario avevano ben niente, perché davano in bocca al popolo la libertà, la finta libertà, no? Dicendo voi andate a votare, quindi per questo motivo qua siete liberi. Però in questo modo qui permettevano alle grosse elite, quindi ai grossi affari internazionali, ai grossi affari comunque lobbistici, di omologare il popolo e di renderlo fondamentalmente schiavo. Ecco che il fascismo e anche il nazionalsocialismo, da questo punto di vista, doveva essere portatore di una guerra, non tanto da un punto di vista solamente, non solo ed esclusivamente da un punto di vista militare, ma doveva essere una guerra ideale, rivoluzionaria, contro queste plutocrazie che erano capitanate più che altro dall'Inghilterra, perché comunque l'Inghilterra aveva veramente il potere su tutto da questo punto di vista, ma comunque appoggiato anche dagli Stati Uniti, che infatti in un secondo momento, nella seconda guerra mondiale, entrò in guerra e chiaramente diede il colpo finale nel momento in cui comunque c'era la disfatta finale, ecco.
Beh sì, chiaro. Bene, io direi che se per voi non è un problema, potremmo fare una piccola pausa, no? Con un paio di canzoni e poi ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino. Che ne pensate? Anche gli altri, voglio sentire anche il parere degli altri due DJ che non abbiamo ancora sentito, ma
prendere i nostri spazi anche noi. È stato un piacere sentire Euclide presentarsi.
Sì, ma dai, che adesso non esce dalla trasmissione. No, che è brutto trasmettere come stiamo trasmettendo adesso, perché ci vediamo sullo schermo e non riusciamo a fare una vera trasmissione come va fatta. Però in futuro, quando passerà anche questo momento, no? Questo momento brutto per gli italiani, riusciremo a fare una trasmissione un po' più un po' più normale, diciamo, no?
Esatto.
Ci sentiamo due pezzi e poi ci ricolleghiamo sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene.
Sfida nel tempo per sempre uniti da un solo destino, come un faro che squarcia la
nuovo, siamo di nuovo sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, il vostro DJ Caffeina, sono in pole position in console, con me ci sono, l'avete sentito prima, Euclide, Paolo e Tony, esattamente siamo su quattro fronti della provincia di Torino, perché stiamo trasmettendo in videoconferenza. Io trasmetto da Ivrea, Tony da Venaria, il buono Euclide dal centro di Torino e Paolo da Chivasso. Quindi, tra l'altro, apro una parentesi e dopo continueremo a parlare del tema di oggi, che è Giuseppe Solaro. Nelle prossime puntate faremo anche i punti della situazione della provincia di Torino, quindi meglio di così siamo su quattro fronti, ma quattro fronti importanti, perché la parte che riguarda me è la parte del Canavese, la parte di Torino è il centro, di Euclide è il centro ed è Torino, la parte del Buon Paolo è tutta Chivasso e zona limitrofa, Settimo e questa parte qua, e Buon Tony fa tutta la parte del
nord.
Vabbè, sì, okay. Sì. No, perché nord-ovest, sì, Venaria. Siamo di nuovo in trasmissione, parlavamo appunto di una grande figura per lo scenario torinese, ma non solo, per lo scenario di tutta l'Italia, una figura importante per il nostro ideale, che è Giuseppe Solaro, un uomo che ha dato non solo con i suoi gesti, ma anche tutta la sua vita e tutto il suo percorso, non solo culturale, ma anche a livello militante e a livello di figura di esponente del fascismo. Bene, Euclide, no? Stavamo parlando
di prima. Volevo solo chiederti una piccola cosa prima di lasciare la parola al nostro grande Euclide. Volevo solo ricordare la persona che era Solaro, come capacità di essere veramente fascista, veramente capace di decidere di essere eroe e di avere un aspetto bello della vita e della lotta. Quindi lui era uno che sapeva fare quadrato, sapeva decidere e sapeva fare delle scelte di campo. E questo adesso Euclide ce lo farà capire ancora meglio. Grazie.
Sì, ma tra l'altro, bravo che hai fatto questo intervento, perché stavo proprio dicendo, no? Riallacciandomi al discorso prima di Euclide, no? Che mentre in Italia, no, lo trattenevano il comune, l'amministrazione lo tratteneva per non andare in guerra e non affrontare il conflitto, lui ha voluto, no, espressamente, ma perché? Perché come da buon fascista, no? Da buon patriota, no? È sceso per non solo la sua patria, ma anche il suo popolo. Comunque,
è una cosa molto.
E soprattutto dovremmo prendere esempio, soprattutto in questo periodo, da figure come Solaro, perché mentre c'è una crisi generale e sono spariti tutti i chiacchieroni, no? Quelli che parlavano tanto prima e vendevano fumo, sono spariti, però alcuni di noi, no? Cioè, rappresentiamo anche con questa redazione, no? Un punto, no? per esserci, per essere vicini agli italiani, anche per tenergli compagnia, no? Però è un modo per non rimanere fermi, non rimanere immobili, soprattutto in questi giorni dove il popolo italiano sta soffrendo, e molti di noi ho visto che in queste settimane stanno aderendo, no? a delle iniziative, soprattutto nel torinese, no? Con antiderito per la Croce Rossa, e vorrei farlo. Applauso a tutti i militanti del torinese che si sono sentiti in dovere, no? Come Solaro in quel periodo storico si è sentito in dovere di affrontare una guerra. Noi affrontiamo una guerra con un nemico invisibile, ma lo affrontiamo, perché è giusto che sia così, è giusto reagire al nemico anche invisibile. Buono, scusatemi, ho fatto una parentesi su questo, ma era importante.
Dovutissima. Mi volevo aggiungere un'altra cosa. Il personaggio Solaro è talmente solare che era riuscito, per difendere i suoi camerati i suoi operai a mettersi contro sia i tedeschi che lo stesso dirigente del partito. Quindi era una persona veramente che sapeva mettersi avanti e rischiare il proprio io per il bene collettivo e comune.
Ah sì, poi l'ha dimostrato soprattutto alla fine della sua vita, cioè la sua breve vita, che però è stata vissuta intensamente. 31 anni vissuti intensamente, pensate, un ragazzo di 31 anni che comunque non vuole abbandonare un suo posto, no, di combattimento, no? E aiuta i camerati, aiuta comunque alcuni a scappare da una situazione, cioè da una situazione oramai al collasso, ma lui rimane lì fino a...
Ma Igor, in virtù di quello che ha detto Tony, no? Che è stato un esempio calzante da questo punto di vista, che poi non solo riguarda la fase finale della sua vita, ma anche quando lui, ho capito cosa si riferisce Tony, come si riferisce alla parte del 1943, quando chiaramente Giuseppe Solaro, rientrato comunque dalla battaglia, aderisce alla Repubblica Sociale Italiana, diventa federale di Torino grazie a Pavolini, che comunque voleva dei giovani che si erano formati nella scuola di mistica fascista, e quindi grazie al suo appoggio, all'appoggio di Pavolini, diventò comunque federale di Torino, e da questo punto di vista comincia delle battaglie sociali per il popolo italiano, quindi diventa un esempio non solo all'interno del fascismo, all'interno della Repubblica Sociale Italiana, ma diventa un esempio per il popolo italiano. Un esempio da questo punto di vista, siamo il 15 novembre del 1943, ci fu uno sciopero contro il carovita all'interno della Fiat. Lui immediatamente si schiera dalla parte degli operai, quindi si schiera immediatamente a favore degli operai, e chiede a gran voce insieme agli operai che ci sia un aumento dello stipendio in una fase del un po' come accade oggi, chiaramente all'epoca con delle cose, con delle dinamiche molto più complesse, sicuramente molto più importanti, chiede l'aumento dello stipendio per quanto riguarda gli operai. Ed ecco che con le sue battaglie, con i suoi volantinaggi, perché all'epoca si diceva che erano stati i compagni che praticamente si erano inseriti nelle fabbriche, avevano ottenuto delle importanti, avevano sabotato le fabbriche, invece no, lui cosa fece? Si schierò a fianco degli operai e ottenne il 30% dell'aumento dei salari per quanto riguarda tutti gli operai della Fiat. E questo fu una grande vittoria. E soprattutto, visto che la Repubblica Sociale Italiana aveva nella sua dottrina, nel suo ideale, comunque la socializzazione delle fabbriche, la socializzazione delle imprese, lui teneva dei corsi all'interno delle fabbriche per la socializzazione delle imprese. Chiaro, come diceva Tony prima, che sia la Fiat e anche i tedeschi, per certi versi, in accordo con la Fiat, quindi alcuni gruppi dei tedeschi, non chiaramente il governo centrale, si opponevano alla socializzazione delle imprese, quindi lui subì dei sabotaggi dall'interno anche nella stessa Fiat. Però nonostante ciò lui riuscì a portare avanti il suo compito, che era quello lì della socializzazione delle imprese, quindi di portare il verbo della socializzazione delle imprese all'interno delle fabbriche italiane. Una cosa che poi dopo non si compì, perché col fascismo la Repubblica Sociale cadde, e quindi per questo motivo qui questa grande innovazione che era il corporativismo, quella alla fine era una forma di corporativismo nelle fabbriche, questo non fu applicato al 100%, perché comunque la guerra finì chiaramente nel modo in cui sappiamo.
Infatti, Euclide, vorrei sottolineare che lui nell'aprile del 44 formò un corso di preparazione dei lavoratori alla socializzazione.
Esatto,
sì. In maniera diretta lui entrava in fabbrica, parlava con gli operai e con i tecnici e insegnava i concetti della socializzazione, ma direttamente, non solo con un semplice bla bla bla, ma proprio con l'azione diretta, con i corsi diretti e con l'azione diretta. Quindi proprio un vero uomo d'azione, cioè non esatto. Un bla 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 come abbiamo adesso, dove tutti parlano ma nessuno prende decisioni e nessuno fa azioni. Quindi qui è proprio l'idea che diventa azione. Questa è la cosa.
La visione antiborghese di Solaro lo portava praticamente ad avere una visione dell'azione e non solamente della... Lui è una persona, era un uomo di azione, questo lo contraddistingueva, l'ha contraddistinto fino alla morte.
Tra l'altro, io devo fare una parentesi perché abbiamo avuto una splendida conferenza, adesso mi ricordo un po' di tempo fa all'Asso di Bastoni, no? Che tra l'altro è intervenuto, cioè abbiamo presentato questo libro su fascismo o plutocrazia. È stato un bel modo per conoscere il personaggio nel profondo, no? Perché è intervenuto anche l'autore Fabrizio Vincenti, non so se vi ricordate, eravate in questa... ed è stato un modo anche per commemorare quegli eroi, no? che vengono dimenticati in una Torino che oramai è sempre più in mano a dei poteri folli, no?
Giuseppe Solano, per la grandezza del suo personaggio, è pochissimo ricordato, no? Anzi, non è per niente ricordato. La sua grandezza fu veramente quella di portare a compimento nella nostra città la socializzazione delle imprese. Infatti questo libro, come tu accennavi prima, I scritti economici di un fascista di sinistra, questo è il sottotitolo del libro, e questo è purtroppo, ahimè, uno degli aguzzini di Solano è stato anche sindaco di Torino, Negarville, quindi dopo Paolo ce ne parlerà meglio dopo, quindi giusto per dire.
Sì, poi dopo magari parliamo un attimino del degli ultimi giorni degli ultimi giorni di Giuseppe Solano, dell'esempio che ci ha tralasciato con la sua morte, e insomma diciamo che una delle figure, cioè la figura principale, diciamo, per Torino. Poi c'è anche tratteremo anche Ater Capelli, che è un altro figura molto importante di Torino nelle prossime trasmissioni. Comunque, insomma,
volevo anche aggiungere che era un bravissimo giornalista, ha lavorato per la stampa in quegli anni lì, era una persona
vero,
360 gradi, capace veramente di agire sia dal punto di vista sindacale ma anche giornalistico e culturale, quindi proprio una persona completa di altissimo valore e di altissimo livello. Purtroppo questo l'ha portato a diventare nemico sia di sinistra che di destra, cioè era un po' odiato da tutti, dai capitalisti, no? Della Fiat, dai comunisti, sì, perché gli portava via praticamente
diciamo non della destra ma dei liberali, diciamo.
Sì, di quella parte capitalistica della società da allora,
cioè. Infatti il CLN mise gli occhi su di lui proprio per il suo coraggio, per la sua grandissima devozione. Era un personaggio scomodo, questa è la verità, cioè era un personaggio che veramente non dava non dava tregua al nemico, cioè non dava tregua. Il nemico non erano semplicemente i comunisti, ma erano anche i capitalisti, erano coloro che avevano dei grossi interessi economici all'interno sia delle fabbriche italiane, e chiaramente se la sua idea fosse stata fosse avanzata da questo punto di vista, anche le grosse plutocrazie mondiali che lui combatteva con i suoi scritti.
Esatto. Farei una pausa e metterei un paio di pezzi e poi ci risentiamo subito dopo, sempre qua. Che dite, ragazzi?
A risentirci, sì, dopo.
Dai,
ok. Ci sentiamo
dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene.
Sodomia
pronta per le di carriera o codardia. Falsini, belli dell'industria del mercato, no globali a tempo perso, poliziotti e sindacato, gioco delle partite firmato dal padrone, nel recinto qualche pecore che giocano a fare il leone. Siamo nati qui, su quale dell'essere, a seragliati qui sul fronte dell'essere. Dato come vera innovazione, c'è solidarietà in nome della mezza stagione. Parlate di uguaglianza, parlate di giustizia, fratricidi infami, voi schiavi dell'avarizia. Siamo nati qui, sul fronte dell'essere, a seragliati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi, a rompere i vostri giochi e ai vostri eroi. Siamo nati qui, sul fronte dell'essere, a seragliati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi, a non fede ai nostri giorni e ai nostri eroi.
Si sciolgono i partiti.
siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Attaccolato Torino Bene. Siamo sul finale della nostra puntata. Questa nuova redazione che è partita da oggi con un tema che ci tocca da vicino, perché parliamo di un esempio, ma di un mito per la nostra Torino, che è Giuseppe Solano. Un uomo che, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, abbiamo fatto un po' una biografia, ha lasciato non solo una grande immagine, ma un esempio, no? Come dicevamo prima, no? E soprattutto per le generazioni future, no? Che ha voluto sempre e solo rimanere, no? In prima linea, no?
Esatto. Ma io volevo iniziare un attimino da una lettera che lui mandò alla moglie nei suoi ultimi giorni di vita. Cara Tina, prima di morire ti esprimo tutto il mio amore e la mia devozione. Sono stato onesto tutta la vita e onesto muoio per un'idea. Che essa aiuti l'Italia sulla via della redenzione e della ricostruzione. Ricordami ed amami come io ho sempre amato l'Italia. Cara Tina, viva l'Italia libera, viva il Duce, tuo Pepino. Ecco, secondo me questa è una lettera molto toccante e esprime in pieno l'uomo che era Solano. Volevo ancora parlare di un avvenimento che secondo me è anche molto figurante della sua personalità. Quando l'Italia era sul crollo, Solano non si rassegnò a questo. Il suo unico pensiero era l'amore per l'Italia e per i suoi camerati, e volle tutelarli fino alla fine. Quindi iniziò una trattativa con il Comitato di Liberazione Nazionale per appunto garantire fino alla fine i beni per poter proseguire la vita oltre a quel momento.
Volevo solo aggiungerti che lui, essendo delle Brigate Nere, aveva messo su un gruppo di franchi tiratori, e siccome dovevano smobilitare, quindi abbandonare Torino, prima di abbandonare Torino e di fare gli ultimi combattimenti, decise di far pagare i suoi soldati. E cosa decise di fare? Di chiedere dei soldi alla Banca d'Italia. Si recò alla Banca d'Italia il 26 aprile, chiedendo questi 17 milioni per pagare i suoi soldati, ma il direttore rifiutò questa cifra. Incurante, di fronte al no della Banca d'Italia, andò alla cassa di risparmio. A questo punto, un ulteriore rifiuto del direttore fece decidere a Solano di sfondare con un canno la porta della banca e di prelevare forzatamente il denaro con i suoi uomini. Prelevò 17 milioni, pagò i suoi militari, i suoi soldati, e così soddisfatto li mandò in ritirata a salvare la pelle in altri. E lui rimase con pochi camerati a difendere l'onore di Torino.
Ecco, esatto, proprio quello che dicevamo all'inizio della puntata. Cioè, lui ha permesso a molti dei suoi camerati di salvarsi e di scappare, no? Tra virgolette, ha voluto rimanere attaccato non solo alla fede, ma all'ideale, ma anche alla Torino, no? Perché proprio era legato alla nostra splendida città.
Esatto, infatti nel momento in cui il Comitato di Liberazione negò appunto questo accordo, perché era fascista e quindi non voleva avere niente a che fare, decisero e organizzarono delle camionette per far andare via quindi da Torino i fascisti, camerati e famiglie. E Solano preferì cedere il suo posto e restò con alcuni fedeli in città per appunto difendere Torino. Un aneddoto anche che secondo me è abbastanza significativo da raccontare è che Solano fu tradito da un suo camerata che era il capo del consorzio del latte, si chiamava Stegno. Quindi consegnò praticamente Solaro al Comitato di Liberazione Nazionale, lui e altri tre camerati. Il 28 aprile furono appunto arrestati e portati nella caserma a Bergia. Qui vennero torturati, picchiati, non solo loro tre, ma anche donne, ausiliarie e altri camerati. Tutto questo, che secondo me rispecchia molto la personalità di Solaro, lo fece sempre con grande fierezza e determinazione. Ma questo era l'uomo che era Solaro, cioè era un uomo che amava talmente tanto l'Italia e la fede del fascismo, che affrontava qualunque sfida, e compresa la morte, sempre un po' col sorriso, perché era quella la sua strada ed era quello che aveva scelto di fare, difendere l'Italia. Infatti il 29 aprile Solaro fu impiccato e trasportato su, morto ormai ancora col cappio al collo, su un camion, e fatto così esibire alla popolazione per le vie della città di Torino.
Purtroppo la cosa fu un po' più cruenta, Paolo, perché venne per la prima volta appeso a un albero, ma l'albero si spezzò, e esatto, quindi tramortito venne caricato su un camion e impiccato definitivamente sul camion, e poi portato in giro per tutta la città fino a sul ponte Isabella, buttato nel fiume Po, mentre i partigiani sulle rive del Po sparavano sul cadavere. Non contenti, l'hanno raccolto, messo in una scatola di cartone in una barra e portato via in mano loro, per spregio totale, proprio con vigliaccheria assoluta, una cosa veramente indecente e brutta.
È chiaro, cioè, consideriamo che i capitoli più brutti sono stati scritti proprio tra le valli del Canavese e Torino, cioè nella nostra provincia. Ci sono, e anche nel Biellese, qua nella provincia vicino. Lascio pensare che questi delinquenti, perché altri termini non posso dare a questi partigiani, che per me erano dei delinquenti, dei pochi di buono, che hanno non solo rovinato l'esistenza di persone come molte ausiliarie che venivano violentate da loro, ma uccidevano senza ritegno, facevano crimini, perché questi sono esattamente crimini che sono sempre stati all'oscuro di tutti gli italiani, no? Perché per 60 anni sono andati avanti e continuiamo ad andare avanti nelle scuole italiane, a non parlare della vita di un esempio italiano come era Solaro, ma andiamo avanti a parlare di cosa hanno fatto, no? Di cosa non hanno fatto questi partigiani, perché
sì, ma posso ricordare segno di... una cosa? Posso
vai Tony, abbiamo tante cose da dire, ci accumuliamo.
Niente, volevo ricordare solo che Solaro è al Cimitero Monumentale di Torino, presso il Sacrario dei Caduti della Repubblica Sociale Italiana, terza ampliazione sud-est, scomparto 539, dove riposa sotto lo stemma della Repubblica Sociale. Questo va ricordato, chiunque vuole può tornare a portare un ricordo, un presente, una rosa a tutti i camerati della Repubblica Sociale Italiana.
Noi ogni anno lo facciamo.
Sì, come noi facciamo ogni anno. Poi una delle ultime perle che vorrei ricordare di Solaro è il fatto che lui avesse istituito una squadra di franchi tiratori, quindi gli ultimi ragazzi, gli ultimi combattenti a difendere Torino e l'onore di Torino. Quella fascista a Torino che sparò per 2 ore, viene ricordato, e scese per strada con la camicia candida, con i modi distinti, e disse: andiamo pure, asciugando il sudore con un foulard di seta. questo è un ricordo di Frattini sulla, sull'aspetto eroico di questo personaggio. Un vero fascista, un vero eroe, un vero uomo, un vero padre di famiglia, una vera persona innamorata di una fede, che muore sorridendo, sorridendo, senza paura di morire, perché quando muori per una fede, nulla ti può cancellare dalla faccia della terra. L'ultima cosa, che è bellissima, che chiude secondo me, alzò le mani gettando l'arma, senza una parola si diresse verso un monumento, si aggiustò la divisa e il berretto e aspettò la morte. Era da ammirare, moriva per il suo ideale.
Fantastico.
Fantastico, io direi che da aggiungere alle parole di Tony, ci sarebbero altri capitoli da aggiungere su Solaro sicuramente, però questa sera non abbiamo il tempo e siamo agli sgoccioli, perché manca poco al dobbiamo lasciare poi la parola a un'altra redazione.
Giusto ragazzi,
giusto, ma io voglio solamente dire una cosa proprio di 30 secondi in merito proprio a quello che ha detto Tony, che ha detto prima Paolo. Quello che colpisce di Solaro è il grande altruismo. In una società come quella di oggi, in cui è dominante l'individualismo, l'altruismo, il donare agli altri, il donare per l'Italia, il donare per la propria città, penso che sia l'esempio massimo a cui tutti quanti noi dobbiamo tendere, al quale tutti quanti noi dobbiamo guardare. Solaro rimarrà per sempre nei nostri cuori e soprattutto nel nostro animo.
Esatto.
Bene, io direi che come prima puntata, insomma, spero che vi è piaciuta questa nostra puntata storica su una delle figure più importante di Torino, Giuseppe Solaro. E vi do l'appuntamento sempre alla stessa ora la prossima settimana. Prossima settimana faremo un altro tema storico, tratteremo un altro tema storico. A breve lo sveleremo con una lottandina, quindi vi invito anche ad andare a vedere la pagina Instagram di Radio Bandiera Nera per vedere tutte le locandine di Fabien. Sono contento di essere qua anche per RBN Torino 2.0 e ci sentiamo la prossima settimana sempre su queste frequenze, sempre con il vostro DJ Caffeina,
con Euclide,
Tony,
Paolo. Ciao a tutti,
ciao a tutti, alla prossima settimana,
facciamo
ciao.
Quegli eroi, quelli che tu hai massacrato.